step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cristiano Sascha Fornaciari, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo saggio intitolato Le pietre del Tempio, costruttori e cantieri nella Bibbia, pubblicato dalla casa editrice torinese Lindau. Cristiano Sascha Fornaciari, architetto, nato a San Paolo del Brasile, è laureato all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, tra l'altro è stato allievo di Massimo Cacciari e Franco Rella. Che ricordo ha di quel periodo di formazione e di studio e formazione culturale, Fornaciari?
Beh, è stato un periodo veramente molto fecondo, come spesso succede quando ci si trovano dei maestri di quel calibro. E una parte importante della mia vita in realtà è stata proprio condizionata dal tipo di studi, o meglio, da come mi hanno insegnato a leggere, studiare, ricercare in ogni cosa, in ogni argomento, un filone dal quale partire e una strada da percorrere che non si sa mai dove arriva.
Eh sì, non si sa mai dove arriva, ma in ogni modo bisogna, si deve compiere, si deve cominciare questo percorso. Per Lindau ha già pubblicato Disegnare il Sacro 2 anni fa, e tra l'altro, sì, a proposito di Disegnare il Sacro, architettura e liturgia, noi abbiamo raccontato tempo fa 2 conversazioni insieme con Mario Botta a proposito di Disegnare il Sacro.
Ah, certo.
E quindi è un suo collega, e allora mi pare giusto citarlo. Ma adesso andiamo indietro nel tempo a raccontare di questo libro che narra di costruzione. Lei è architetto, ma qui la costruzione è molto molto singolare, dalla costruzione pratica alla costruzione spirituale. Come mai la scelta di andare a scoprire questi costruttori, e non solo costruttori, perché vedremo che c'è anche una costruttrice nella Bibbia?
Sì, è così. Ma diciamo che nasce da uno dagli studi che avevo portato avanti per uno degli ultimi capitoli di Disegnare il Sacro, cioè quello dove si tratta delle istruzioni che il Signore dona per esempio a Noè oppure a Mosè per la costruzione dell'arca, e laddove si trova tutta una serie di rapporti numerici e di rapporti fra la costruzione appunto fisica e quella spirituale, metafisica della Bibbia, che mi ha portato a cercare di approfondire quel senso, no, diciamo simbolico della costruzione come simbolo appunto della potenza creatrice di Dio. E questo andando a ricercare dei brani della Bibbia nei quali questo si manifesta, e anche e soprattutto, così per il divertimento, per il piacere della ricerca, della scoperta, come dicevo prima, che deriva dalle passioni dell'università, anche personaggi poco conosciuti o molto poco conosciuti, come quella che lei citava prima, la costruttrice di città.
Eh sì, e in questo viaggio, lei parlava poco fa di viaggio, e a proposito di viaggio saliamo sul Pequod in un certo senso. Lei dedica questo libro, e mi fa piacere ricordarlo ogni volta che è possibile, a Pierluigi Cappello, che mi ha imbarcato,
sì,
sul suo Pequod. E come,
sì,
mai?
Perché Pierluigi Cappello è stato un amico fraterno, che ho avuto l'immensa fortuna di conoscere e di frequentare non per moltissimo tempo, per 4-5 anni, perché se n'è andato troppo presto, ma è stata una persona, a parte che era una persona meravigliosa e con chiunque avesse un rapporto riusciva in qualche modo a cambiargli la vita. Noi siamo stati molto vicini per molto tempo, abbiamo passato notti intere a parlare di tantissime cose, quello è il backward nel quale lui mi ha imbarcato, e quindi la nostalgia per il tempo che abbiamo trascorso insieme discutendo e parlando anche di molte cose di cui ho scritto nei miei libri ha fatto sì che io avessi voluto dedicargli questo libro.
Mandate a dire all'imperatore una delle straordinarie edizioni di poesia tra le tante, quindi è sempre bello consigliare la lettura delle sue poesie. Ma adesso abbiamo la poesia del sacro, ma la poesia qui è sporcarsi le mani con la costruzione, seppur costruzione del tempio, no? Per quanto possa essere pulito e lindo una volta che costruito. Perché l'Antico Testamento, in particolare rispetto al Nuovo, veramente dà molto senso alla parola costruzione, no? Qui mi viene in mente, non a proposito di costruzione, ma quando nella Bibbia, a proposito invece dell'agricoltura, ben altra cosa, ma in ogni modo entra anche in un certo ragionamento, quando si dice che all'uomo è dato coltivare e custodire. All'uomo è dato coltivare e custodire, ma anche in questo caso costruire.
Sì, senz'altro, infatti così, costruire secondo la volontà di Dio, no? Per quelle misteriose strade che poi porteranno alla realizzazione della sua volontà. Quindi sì, ci sono alcune cose molto interessanti, come il capitolo appunto che è sulle pietre del Tempio, che in qualche modo dà origine al libro, cioè queste norme che vengono scritte e interpretate nel Talmud, dove si spiega con estrema attenzione, precisione, come e in che modo devono essere costruite, tagliate, cavate le pietre che verranno utilizzate nel Tempio e come e perché non possono essere utilizzate. Cioè c'è un grande fascino proprio che è quello di coinvolgere gli aspetti più pratici, sporchi della costruzione, come dice lei, come quello del cavapietra, e però come questo lavoro porti verso l'alto, no? Verso la soddisfazione della volontà del Signore per il bene del popolo di Israele e di converso per l'umanità.
Ma dal suo punto di vista professionale come architetto, quelle, chiamiamole norme, antiche ovviamente, no? Come quella di costruire una specie di parapetto quando c'è una balconata, se no poi si ha un brutto tempo da vivere, detto veramente nel senso significato della parola di quel tempo. Ebbene, oggi di quello che rimane scritto, che cosa può rimanere dal punto di vista proprio dell'architettura?
Ma allora, l'attenzione da un lato, l'attenzione alla pratica e alla sostanza, come questa regola del Deuteronomio, appunto, del costruisci un parapetto affinché sul tetto della sua casa, affinché non avvengano dei fatti di sangue. E da un lato quello, e dall'altro appunto l'attenzione ai particolari, perché l'architettura deve parlare all'anima. Non tutti i miei colleghi sono d'accordo, ma io sono convinto che nell'architettura vi sia una fortissima componente metafisica, e questo avviene sicuramente attraverso delle norme in qualche modo che riguardano le proporzioni e la bellezza, che attraversano i secoli e attraversano anche le civiltà. In realtà è un discorso molto ampio, però credo che sia questo effettivamente che rimane, il senso dell'architettura come un'arte che parla, come tutte le arti, parla all'anima.
Per esempio le misure dei mattoni, no? 30x15 o 40x15, che senso, che valore hanno ancora oggi quelle misure che erano così state attentamente studiate allora?
Ma è sempre questo, no? Cioè il fatto, la misura dei mattoni, così come il proporzionamento dell'arca dell'Alleanza o dell'arca di Noè, che per motivi misteriosi, imperscrutabili, rimandano a quelli che saranno i rapporti armonici illustrati da Platone nel Timeo. Cioè sono, così come la proporzione aurea, sono dei rapporti e delle misure che in qualche modo, ripeto, attraversano i secoli e rendono tutto ciò che è stato realizzato in accordo con questo tipo di proporzione bello, no? Naturalmente bello e armonioso. Quando anche uno non si renda conto che è per questo motivo che determinate costruzioni piacciono sempre, piacciono a tutti, in fondo, secondo me, esiste proprio la corrispondenza a queste proporzioni che provengono da lontano.
Figlia di Efraim fu Sherah, la quale edificò Bet Horon inferiore e superiore, e Uzen Sherah. Qui sono le parole dedicate al bisnipote del patriarca Giacobbe, e architettrice allora, e nominata solamente in un punto della Bibbia, e che la Bibbia è un racconto soprattutto maschile, ma non solo. Qui la prospettiva dello sguardo architettonico femminile è molto importante.
È molto importante perché in realtà è l'unica volta che questo compare nella Bibbia, e molto raramente nella storia universale. Altre costruttrici di città sono Mantova, che ha costruito Mantova, oppure Didone, che ha costruito Cartagine, ma nella Bibbia a maggior ragione la cosa rimane misteriosa, no? Perché il ruolo della donna nella società dell'antica società del Vicino Oriente era diverso. E per quanto riguarda Sherah, è ancora più misterioso il fatto che lei avesse comunque dei fratelli, no? Quindi non c'era un motivo, non è che subentrava in qualche modo come sostituta di una discendenza maschile. Esiste il mistero di questa donna potente che ha avuto tutte le capacità intellettuali e materiali per costruire delle città. E non solo, e non delle città comuni, ma anche una di esse è entrata fortemente nella Bibbia e nella storia spirituale anche del cristianesimo, perché è un luogo dove si è manifestata potente la volontà del Signore nella difesa del proprio popolo, poiché in quella città Giosuè ha sconfitto dei nemici di Israele attraverso un intervento soprannaturale del Signore. E questa città, che è stata distrutta e ricostruita più volte anche da Re Davide, ha proseguito attraverso la Bibbia per molto tempo. E quindi Sherah, da questa donna misteriosa di cui poco, quasi nulla si sa, è stata comunque toccata dal Signore come Giosuè, come Salomone, come Davide. E quindi è evidentemente un personaggio estremamente importante. A noi forse mancano gli strumenti o le conoscenze per renderci conto del significato della presenza di questa donna all'interno dei testi sacri, però è comunque un personaggio estremamente interessante.
Ma l'architettura è, per così dire, toccare il cielo con un dito, spesse volte lo vediamo con le costruzioni moderne, ma anche nel lontano tempo della Bibbia c'era questa voglia di andare a toccare il cielo, e qui non possiamo non pensare alla Torre di Babele, questa costruzione, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, una costruzione che porta in sé molti ideali, dai più importanti, dai più positivi ai meno positivi, ma in ogni modo è una costruzione che, leggo nel suo libro, secondo le ipotesi di un gesuita, non sarebbero bastate 4 milioni di operai al lavoro per 3.426 anni, quindi una costruzione impossibile, ma in ogni modo si è cominciato.
Sì, in effetti sì. Il calcolo di Athanasius Kircher, questo grandissimo erudito gesuita che aveva appunto preso in mano il racconto biblico, e attraverso questa elaborazione scientifica appunto ha voluto dimostrare che si trattava non di un racconto realistico, ma di un racconto metaforico e simbolico. Peraltro anche molti saggi rabbini nel Talmud hanno condiviso questa impostazione, cioè la torre di Babele, che forse sì, sarà stata altissima o avrebbe voluto essere altissima, in realtà appunto è simbolo della volontà e della capacità dell'uomo di alzarsi da terra, ma anche monito, no, rispetto al cercare di superare la volontà di Dio, di andare oltre le capacità umane.
Ed è sicuramente... anche la... Prego.
Prego. No, dicevo, anche la Torre di Babele sebbene sia uno dei simboli più conosciuti del racconto biblico, di fatto viene menzionata in due versetti della Genesi, eppure ha portato avanti nei secoli la sua storia, la sua leggenda, fino ad arrivare nelle grandi opere d'arte come quelle che descrivo nel libro, le due torri, la presentazione delle due torri di Bruegel.
Le torri di Bruegel, che sono un esempio straordinario di come l'arte interpreta il racconto della Bibbia, ma non solo, e attraverso l'architettura anche entrare nel messaggio della Bibbia. Le pietre del Tempio, costruttori e cantieri nella Bibbia, il libro che abbiamo attraversato insieme con Cristiano Sascha Fornaciari, il libro pubblicato da Lindau. Ma visto che abbiamo cominciato la nostra conversazione parlando del disegnare di sacro, oggi, come sta l'architettura sacra?
Ma non benissimo, perché spesso non si coglie da parte dei protagonisti dell'architettura, sia dell'architettura sacra, sia dei committenti che dei progettisti, che delle comunità ai quali sono dedicate gli edifici sacri, spesso non c'è la coscienza della specificità dell'architettura sacra, che non è semplicemente architettura, non è design, no? L'architettura per la liturgia deve essere specificamente pensata e articolata per un compito che deve far tremare i polsi al progettista e ai committenti, cioè mettere in comunicazione il visibile con l'invisibile. Una chiesa non è un auditorium, un altare non è un tavolo, un ambone non è un leggio, è molto di più, e questo richiede molto studio e molta dedizione.
L'ultima volta che le hanno tremato i polsi entrando in una chiesa moderna, contemporanea, quando è stato?
Guardi, è stato in una piccola chiesa in Friuli, che è in una frazione di Cividale, che è una città patrimonio dell'UNESCO, Rualis si chiama, ed è una chiesa molto piccola, ma è uno scrigno, è fatto con grandissimo amore e grande attenzione. Se da un lato non tremano i polsi per la grandiosità della chiesa, come succede entrando nelle grandi cattedrali, ma tremano i polsi comunque per la capacità dell'architetto che ha avuto di interpretare proprio lo spazio in questa maniera, no? Uno spazio che conduca l'anima, la riesca a elevare verso il cielo.
Prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto, come spesso mi capita, sto rileggendo un testo che è stato fondamentale nella mia formazione, che è un libro di Massimo Cacciari, che è difficilissimo da leggere e da pensare di aver compreso, è L'angelo necessario, che ogni 4-5 anni cerco di rileggerlo, e ogni volta ci trovo qualche cosa di nuovo.
Grazie davvero Sasha Fornaciari e buona giornata.
È stato un piacere, grazie e un saluto caro.